Da un euro, se acquisti Dyson V15 Detect Submarine o Dyson Gen 5 e restituisci il tuo aspirapolvere usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 150 euro. Perché un euro batte forte sempre.
Fino al 19 maggio. Termini e condizioni su euro.it.
La filosofia, tanto per parafrasare il buon Nietzsche, è per tutti e per nessuno. Per tutti perché chiunque possiede gli strumenti per padroneggiarla, un cervello sufficientemente funzionante, un linguaggio abbastanza ricco e un'intera vita da spendere per farsi domande apparentemente inutili. E per nessuno perché non sono poi tanti a voler fare la fatica di padroneggiare la filosofia. E perché è così difficile fare filosofia? Proviamo a vederlo insieme come sempre. Dopo la sigla.
Daily Cogito, il podcast di Rick Dufer ogni mattina alle 7. L'unica dipendenza che ti rende indipendente.
Dobbiamo ammetterlo, la filosofia non è mai andata di moda. Questo sembra molto strano perché quando guardiamo al passato ci sembra per esempio che l'antica Grecia fosse fatta di soli filosofi. E invece le cose non stanno così. Questo dipende da una sorta di miopia storica e anche da alcuni fatti che accadono oggi. Per esempio, oggi sembra differente la situazione perché molti si occupano di storia della filosofia, ma fare storia della filosofia all'università o fuori dall'università è cosa ben diversa rispetto al fare filosofia, ovvero all'acquisire un linguaggio e un metodo di pensiero per interpretare la realtà. Inoltre, oggigiorno viviamo una grande diffusione, una stancante diffusione di discorsetti consolatori spacciati per filosofia. Accettati per quello che sei, mi raccomando non mollare, realizzati, non si sa bene come. Sono i classici guru spacciati per filosofi. Ma la filosofia, intesa come metodo di interpretazione della realtà, non è mai andata di moda e oggi vi spiego perché. Ciao a tutti e bentornati anche quest'oggi qui su Daily Cogito. Io sono sempre Rick Dufer ed è bello essere qui su Daily Cogito ininterrottamente, ma Daily Cogito, essendo un podcast che si basa su un taglio filosofico, è faticoso. E da cosa dipende questa fatica? Beh, cercheremo di scoprirlo quest'oggi. Come dicevo, la filosofia, intesa come metodo di interpretazione, non è mai andata di moda. Intanto perché in ogni epoca la filosofia è sempre stata soppiantata dalla predominanza delle arti o delle scienze. Sì, lo so, quando guardiamo all'antica Grecia ci sembra che tutti quanti fossero filosofi, ma questo dipende soltanto dal fatto che noi abbiamo cominciato a definire filosofi altri che in quella contemporaneità non si definivano filosofi. Per esempio i naturalisti, i medici, i fisiologi e via dicendo non si definivano filosofi. Allo stesso modo le arti, quindi i drammaturghi, i teatranti e via dicendo. Insomma, in ogni epoca, quella moderna, quella antica e quella contemporanea, gli scienziati, gli artisti, coloro che scrivono, raccontano storie, i politicanti sembrano sempre predominare sui filosofi. E questo accade in ogni epoca. E in ogni epoca sembra che la filosofia stia morendo, e invece poi sopravvive, è sopravvissuta a tutti, persino ad Hegel, sopravvivrà persino a Fusaro, quindi tranquilli, gode di ottima salute, anche se non sembra mai che sia così. Inoltre, ricordiamoci che quel metodo di interpretazione della realtà, quella filosofia fatta, vissuta, incarnata, è quasi sempre stata condannata come un libero pensiero che corrompe i giovani, la popolazione, la cultura, che ha portato a condanne, a eresie, a cicuta bevuta, a garganelle. Insomma, non è mai stata vista di buon occhio la filosofia portata veramente avanti, ribadisco, non la storia della filosofia. Oggi è quasi neutrale, quasi innocuo spiegare Socrate, ma essere Socrate, nell'epoca in cui Socrate è vissuto, non era molto facile. A questo si aggiunge il fatto che noi abbiamo immagini molto ridicolizzanti del filosofo, della sua eccentricità, del suo non entrare nel mondo contemporaneo, perciò il filosofo sembra sempre uno strano. Da Spinoza a Cartesio, pensate a Diogene, pensate anche ai filosofi oggigiorno che spesso vendono un'immagine eccentrica, pensate soltanto a Slavoj Žižek nel nostro mondo contemporaneo. Insomma, il filosofo viene spesso ridicolizzato, messo da parte, sì, è quello che si ascolta quando non si ha il tempo di ascoltare alcunché d'altro. Questo accade perché la filosofia è la costruzione di un metodo di interpretazione assolutamente contro intuitivo, e voglio spiegarvi perché con alcuni esempi. Sì, perché vedete, ciò che da sempre contraddistingue la filosofia, un aspetto che poi in parte ha contagiato le scienze, dando poi via al metodo scientifico, è, drizzate bene le orecchie perché questo è importante da capire soprattutto per chi si approccia alla filosofia, dicevo, ciò che caratterizza la filosofia è una preliminare sfiducia nei confronti del sé. Cioè, il filosofo è colui che non si fida di se stesso, anzi, ancora meglio, colui che crea un metodo per mettersi in discussione, cioè crea una struttura a priori per avere sfiducia di sé, ma in modo fecondo. Non è la sfiducia della non autostima, anzi, si parte sempre da un quid di narcisismo per arrivare a quella sfiducia. Ma la filosofia è esattamente questo, nasce da una frase. Non mi fido di me. Capite che già questo è molto problematico. Partendo dall'ammissione di ignoranza socratica, so di non sapere, fino ad arrivare allo scetticismo abissale cartesiano, l'idea centrale della filosofia è la seguente. L'immagine preliminare che mi formo del mondo è, con ogni probabilità, sbagliata. Perché questo avviene? Beh, per tantissimi motivi. In primo luogo perché i sensi mi ingannano. Io tocco le cose, odoro i piatti, gusto il mondo, lo vedo, lo ascolto. Ma tutto questo è non solo passibile di essere distorto. Pensate a cosa vedete quando bevete, quando siete ebri. Pensate a quello che sentite quando in mezzo al casino ci sono suoni che vi fanno sembrare di aver sentito una voce, invece no. Pensate a tutti i modi con cui i sensi si ingannano, si sbagliano, e quindi le informazioni che acquisisco sono già fallate in entrata da quel filtro di cui dovremmo fidarci e che invece è così fallibile. I sensi mi ingannano. In secondo luogo, l'elaborazione dei dati sensitivi mi inganna, non solo perché i sensi potrebbero darmi dei dati sbagliati, ma anche perché poi l'elaborazione che io faccio di quei dati è talmente complicata, talmente in parte inconsapevole, che io non posso prendere per vero tutto ciò che la mia mente produrrà in quanto fenomeno del mondo. Adesso ci arriviamo a capire anche questo. In terzo luogo, la risposta istintiva che consegue a quell'immagine e che io sento emergere da me prima ancora di decidere cosa fare in reazione a quel determinato evento è frutto quasi sicuramente di un inganno, di un autoinganno, di cui la natura è il marionettista vero e proprio. Tutto questo dipende da un fatto fondamentale, che noi non siamo mai a contatto con il mondo, noi siamo a contatto con i fenomeni, ovvero con il modo con il quale la mia mente produce immagini del mondo. Ancora meglio, noi siamo a contatto con una mappa, disegniamo una mappa che cerca di rappresentare, ma in modo sempre approssimativo, il mondo. E laddove il mondo non cambia, la mappa di epoca in epoca cambia, perché la mappa si compone di mie costruzioni biologiche, mentali, intellettive, ma anche del modo con cui la cultura mi ha insegnato a disegnare la mappa, e quindi elementi transitori si mescolano a elementi biologici. Gli elementi biologici ci mettono millenni per cambiare, quelli culturali ci mettono decenni, a volte mesi per cambiare. Tutto ciò porta alla grande consapevolezza della filosofia. La comprensione del mondo non è data, non è consegnata senza spendere nulla, come se la nostra mente fosse la spugna perfetta per acquisire il mondo, e il mondo il liquido disegnato a immagine di quella spugna. No, in realtà la comprensione non è data e va conquistata. Questo è il motivo per cui Socrate parte da quella consapevolezza, la consapevolezza della sua ignoranza. Io so di non sapere. Cos'è che so di non sapere? Beh, io so che i miei sensi probabilmente mi ingannano perché sono distorti, perché sono imprecisi, perché sono approssimativi. So di non sapere il modo con cui la mia mente si forma fenomeni, laddove ricordo che fenomeno significa ciò che mi si para di fronte. Il fenomeno non fa parte del mondo, il fenomeno è ciò che la mia mente costruisce per relazionarmi al mondo. Ciò non significa che oltre il fenomeno il mondo non sia magari anche esattamente come il fenomeno si è prodotto, ma significa che io non posso prendere quello come preconcetto. Devo partire dall'idea che il fenomeno sia in parte o magari anche totalmente diverso dal mondo. E se io mi produco un fenomeno diverso dal mondo, la mia sopravvivenza potrebbe essere messa a repentaglio. Quindi so di non sapere. L'ignoranza socratica parte da un atto di sfiducia nei propri confronti. Il sapiente è colui che è consapevole di quell'ignoranza incolmabile. Si arriva poi a Cartesio. Un genio maligno potrebbe ingannarmi. In che senso? Beh, nel senso che quando io mi chiedo come corrisponde il mondo all'immagine che io mi sto facendo del mondo, devo sempre mettere un'ipotesi che sembra fantasiosa, sembra assurda, sembra folle, ma è un'ipotesi che bisogna porre. Come faccio a sapere che tutto quello che io capisco del mondo, o meglio, ciò che sto prendendo dal mondo, non è filtrato da un genio maligno che in realtà sta distorcendo ciò che io acquisisco, facendomi produrre un'immagine del mondo che non corrisponde minimamente al mondo? E questo poi porta fino al solipsismo, e quindi l'idea che esiste soltanto ciò che è percepito, che forse è, diciamo così, l'idea di Berkeley, è forse un prendere veramente la tangente, però in realtà è un'ipotesi che il filosofo deve fare, deve porsi, perché fidarsi delle proprie rappresentazioni è forse l'idea più sbagliata del mondo. E perché lo è? Beh, per quello che poi arriva a dire Schopenhauer, perché tutti i sensi, tutti i modi di rappresentarsi il mondo, tutte le strutture a priori dell'intelletto, tutto il modo con cui l'evoluzione ha prodotto la struttura mentale che mi permette di relazionarmi al mondo, potrebbe essere una copertura, una falsificazione della realtà, il velo di Maya, il velo che copre ciò che il mondo è in effetti, e attraverso le costruzioni artificiali del linguaggio, dell'intelletto, della logica, dei concetti, mi porta a produrre appunto delle rappresentazioni che però sono falsificanti rispetto a ciò che il mondo è, delle illusioni, degli inganni. Ecco, la filosofia per tutta la tua storia, la sua storia, ti dice non fidarti di te stesso. Capite che questa è un'idea veramente apparentemente controproducente, perché sembra che la filosofia si metta e ci metta i bastoni fra le ruote, ed è questo il motivo per cui la filosofia è una grande fatica. Infatti, per arrivare a una parvenza di verità, attenzione, non alla verità, ma una parvenza di verità, a un'immagine e a una mappa approssimativamente credibili della realtà, ti tocca fare un percorso molto faticoso. Si parte infatti negando fortissimamente l'autenticità del tuo intuito e del tuo istinto. Ti porta poi a dover uscire da te stesso, ovvero uscire dai tuoi panni, dal tuo istinto, dal modo con cui spontaneamente vedresti la vita, e autocriticare ogni tuo preconcetto, guardare ai modi con cui finora hai letto il mondo e partire dal presupposto che quel modo è un modo sbagliato di leggere il mondo. Tutto questo per arrivare a creare un metodo al fine di formarti un'immagine più affidabile del mondo. Insomma, cos'è la filosofia? La filosofia è una struttura interpretativa che ti permette di aggirare il tuo stesso autoinganno. E dico autoinganno perché, appunto, prendendo Schopenhauer, qual è l'autoinganno? L'autoinganno è quello della natura che, se prendiamo l'esempio dei nostri comportamenti sessuali, pur di farti arrivare a procreare, quindi a diffondere il tuo genoma, ti dà anche il contentino dell'orgasmo e dell'amore e di tutte queste cose che ti spingono a convincerti di essere una cosa importante nell'amore, quando in realtà ciò che importa è tramandare i tuoi geni. Per esempio, se vogliamo fare un altro esempio molto molto convincente, Darwin. Darwin, che era un naturalista, un osservatore, un empirista, però diventa filosofo in un momento particolare della sua vita. diventa filosofo quando arriva ad intuire che le sue osservazioni contraddicono la sua, la mia, la tua istintiva idea che l'uomo sia l'apice dell'evoluzione. Attenzione, l'antropocentrismo, così come il geocentrismo e via dicendo, sono tutte cose che noi abbiamo tramandato perché hanno una valenza biologica. È utile per la nostra sopravvivenza e anche per la nostra serenità considerarci come il centro del cosmo, l'apice dell'evoluzione. È una struttura mentale ben radicata quella di darci più importanza rispetto a quella che abbiamo in effetti. Non fidarsi di questa struttura e metterla sotto sguardo autocritico è la fatica della filosofia. Prendere quelle osservazioni da parte di Darwin, religioso, cresciuto in un ambiente religioso, un uomo moderno, innamorato della scienza, innamorato dell'essere umano, che deve rendersi conto che un suo preconcetto, cioè l'uomo è la creatura più bella, perfetta, l'apice di questo percorso naturale dell'evoluzione, è un'idea probabilmente sbagliata e poi effettivamente messa alla prova della logica, un'idea sbagliata. Kant compie un percorso che per molti è una sega mentale. Cos'è che fa Kant? Beh, fa una roba folle. Mette in discussione l'intelletto, la mente, ovvero ciò che l'uomo della strada pensa corrisponda al sé. Perché l'uomo non si chiede come è fatta la mia mente? Perché lui si considera la propria mente. Kant mette in discussione questa idea e comincia a sviscerare ciò che tutti ritengono ovvio al fine di dimostrare a se stessi che l'ovvio non fa parte del mondo, ma al massimo compone la mia pigrizia, la mia spontanea autoconsiderazione di essere protagonista in un mondo dove invece sono solo una comparsa. Capite di nuovo che questo è un pensiero molto, molto controintuitivo, ma non ci fermiamo qua. Dopo tutto questo straordinario percorso, odioso percorso, ci accorgiamo di dover ricominciare da capo. Ciò che il filosofo impara, infatti, è che non c'è la parola fine in questa ricerca inesausta. Quando inizio a fidarmi dei miei pregiudizi, a quel punto è tutto finito. E i miei pregiudizi non dipendono soltanto dal fatto che io ho delle idee preconcette prima di cominciare a riflettere. Dipende anche dal fatto che quando arriverò a un'intuizione molto masticata e faticata, comunque mi produrrò di nuovo dei preconcetti su altri temi. Quando il filosofo si ferma, è tutto finito. Ed è per questo che l'infallibilità non può far parte della figura del sapiente, e il filosofo è colui che di fronte ad ogni affermazione parte individuando i presupposti e mettendoli in discussione. Questo è il filosofo, il quale, lo ribadisco un'altra volta come se non l'avessi detto già varie volte su Daily Cogito, il quale non ha nulla da insegnarti. Al massimo ti sia di esempio la sua vita, la sua opera, il suo modo di pensare, per aiutarti ad affrontare la tua ignoranza, così come lui ha affrontato la sua ignoranza, può esserti di esempio per affrontare la tua ignoranza, intanto ammettendola e dopo magari cercando qualche stratagemma per metterla in discussione e farne qualcosa di proficuo. È per questo che oggigiorno è così difficile trovare un filosofo. Ci sono tanti tecnici, tanti scienziati cognitivi che usano anche la filosofia, tanti che si occupano di diritto, giurisprudenza, che usano anche la filosofia, ma poi è difficile trovare la figura del filosofo, perché noi viviamo nell'epoca della iperreazione, dove tutto ciò che ci circonda desidera che ci fidiamo ciecamente dei nostri istinti. Questo, in effetti, a pensarci bene, ci rende bravi consumatori di informazioni, di prodotti, di scritti, di podcast. In realtà Rick Dufer su Daily Cogito vuole che voi vi fidiate ciecamente dei vostri istinti. In realtà tutto questo episodio è un tentativo di rafforzare l'autoinganno che ci porta a liberarci. No, sto scherzando ovviamente, però il punto è che siamo circondati da elementi che desiderano fortissimamente le nostre iperreazioni, perché l'iperreazione ci porta ad essere più istintivi e dell'istinto non bisogna fidarsi. La filosofia corrompe l'animo del consumatore perché gli insegna un metodo per diffidare dei propri impulsi, differendo la reazione. Ecco, la filosofia fa esattamente questo, ci permette di differire L'esperienza dalla reazione. Far passare del tempo ci abitua alla pazienza della riflessione. E questa cosa, signore e signori, è complicata, soprattutto oggigiorno, in realtà, come in ogni altra epoca. La filosofia, per questo, non andrà mai di moda, perché è un modo di pensare anti-istintivo, quasi innaturale. Forse il metodo di pensiero del filosofo è il metodo dell'uomo a venire, dell'oltreuomo nicciano. Ma non voglio fare questo salto. In realtà il punto da discutere è questo. La filosofia ti dà un metodo innaturale, che va costruito, che non hai nell'istinto, non è intuitivo, anzi è anti-intuitivo. Noi infatti siamo cresciuti biologicamente, culturalmente, collettivamente, nella giungla dove seguire l'istinto ti salvava la vita, perché se tu sentivi un rumore in mezzo alla foresta, anche se quel rumore era il tuo compare che lanciava un peto, era meglio interpretare quel rumore come una belva che stava per azzannarti, perché è meglio darsela a gambe e fuggire da un pericolo inesistente rispetto a star lì con il dubbio e poi venir divorati dal leopardo, capite bene? Ti salvava la vita. La filosofia, oggi, è la voce che ti ricorda come tu non sei più nella giungla. E mi sembra un bel passo avanti. Iniziare a pensare in questo modo è un bel passo avanti. Per questo esiste Daily Cogito, per ricordare a me stesso, non a te che mi ascolti, ma a me stesso, che capire il mondo e l'attualità significa dare un taglio filosofico al proprio ragionamento, avere la pazienza di maturare un'idea che non sia la prima cosa che mi viene in mente. Insomma, come diceva padre Pizarro, la risposta è dentro di te ed è sbagliata, e la filosofia ti dice forse quali sono le strade più corrette da seguire. Spero di aver messo insieme qualche ragionamento utile, spero con questo podcast di aver dissuaso o persuaso alcuni a perseguire la conoscenza filosofica, non so, me lo direte voi in futuro. Nel frattempo, come sempre, grazie per avermi ascoltato, voi diffondete Daily Cogito, mi raccomando, fatelo conoscere ai vostri amici, compagni, familiari, perché se voi ne traete giovamento, anche loro potrebbero trarne giovamento, ed è altamente probabile che voi abbiate conosciuto Daily Cogito attraverso la condivisione di qualcuno. Ecco, fate la stessa cosa e fate del bene a chi ancora non sente Daily Cogito ogni mattina alle 7. Grazie per l'ascolto, io vi abbraccio, noi ci risentiamo molto presto e come sempre non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.
Vacanze in Sicilia o in Sardegna? Con i traghetti GNV porti tutto quello che vuoi, ti rilassi fino a destinazione e se prenoti entro il 14 maggio, posto ponti a partire da 33 euro. Non c'è modo migliore per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it. Offerta valida sulle linee Napoli-Palermo e Genova-Olbia, 10.000 posti disponibili.